sindaco, il di Samuele, visto l'occhio da Maria. Chiedo scusa, non mi scrivo la parola. Grazie. Viviani Pierfausto, Gamba Alberto, Olivetti Marco, Gogna Claudio, Fazzini Mara, Ungaro Luigi, Fornari Marica, Migliorati Giuseppe,
Assento.
Colucci Gloria, Lorenzi David, Gottani Roberto, Zucchi Alberto, Cavallini Cristina,
Assente,
Casaro Ferruccio,
è malata, sì, è assente o arriva?
Okay. Casaro Ferruccio, Buoninsegna Massimo,
assente.
Sono poi presenti, allora assente l'assessore Bosio e sono presenti gli assessori Carlotti, Masini, Preti e Savoldi.
Sì, giustifico io l'assessore Bosio che aveva in contemporanea un'altra iniziativa e non essendoci punti all'ordine del giorno di interesse specifico, insomma, è andato all'altro impegno. Partiamo col primo punto all'ordine del giorno, sesta variazione del bilancio di previsione 2017-2019. Articolo 175, comma 1 e 2 del decreto legislativo 267-2000. Prego, assessore.
Buonasera. Allora, questo non è un vero e proprio assestamento perché quello si fa a luglio, però di fatto è come se lo fosse perché abbiamo analizzato praticamente quasi tutte le voci in entrata e in uscita del bilancio. E ci sono delle maggiori entrate e riguardano incassi già realizzati o previsioni oggettivamente più alte, ma già certe, con una certezza quasi assoluta. Minori entrate che sono una valutazione su quanto si è incassato in meno ad oggi, quindi da un dato certo, e spostamento di capitoli e incassi non certi. Ad esempio le sanzioni del codice della strada o l'illuminazione votiva che si incasserà nel 2018. Poi ci sono delle maggiori spese, dico solo delle voci, le voci principali, perché queste variazioni sono già state analizzate, viste in commissione, per cui dico solo le voci principali, poi se qualcuno vuole approfondire su altre voci o chiedere chiarimenti, poi le vediamo. Ci sono maggiori spese dovute a sinistri, rimborsi di sinistri, utenze, maggiori utenze. E poi è stata applicata una quota di avanzo già accantonato relativamente al rimborso in merito a una sentenza definitiva che è arrivata per Manerbio Centro. Poi ci sono dei rimborsi di oneri e qui è stato applicato l'avanzo destinato agli investimenti. C'è una maggiorazione per l'imposta di registro e altre voci poco significative, comunque ce ne sono diverse. Poi c'è uno stanziamento per il pagamento della quota parte del canone della società BBS che non era ancora stato pagato, che è quello da gennaio a giugno, in quanto con l'inizio di luglio il servizio di manutenzione degli immobili è stato reinternalizzato, per cui per tutti gli altri servizi è stato fatto un nuovo contratto. Per questo tipo di servizio che non prevede più un contratto perché viene gestito direttamente dal comune, bisogna pagare i primi 6 mesi che non erano ancora stati pagati, per cui questa è una maggiore spesa prevista. E dopo ci sono una serie di spese che sono acquisto di software, contributo per manutenzione ordinaria e straordinaria della scuola materna Ferrari, autovetture per i servizi sociali, arredi scolastici, eccetera. Poi ci sono delle minori spese. Però su queste minori spese la maggior parte delle voci interessate è uno spostamento di capitoli, da un capitolo all'altro, un cambiamento di imputazione di capitoli. Poi c'è un risparmio considerevole di spese relativamente al personale, perché era stato previsto originariamente un D3 come responsabile della ragioneria. E poi invece questa spesa è stata molto ridimensionata in quanto abbiamo fatto una convenzione con un altro comune e il responsabile presente qui a Manerbio un giorno alla settimana, per cui c'è stato questo notevole risparmio. E poi ci sono dei risparmi sui servizi sociali, in quanto ci sono minori richieste sui servizi a domanda specifica, individuale, quindi quantificati in modo preciso. Queste qui sono le voci principali. Però, come ho detto, si è visto in commissione, se qualcuno vuole chiedere o puntualizzare altre voci, siamo qui.
Grazie, Assessore. Qualcuno vuole intervenire? Prego, Consigliere Gottani.
Ecco, volevo chiedere altri chiarimenti, oltre al lavoro svolto in commissione, quindi alcune voci sono state chiarite, però ovviamente il mio gruppo, consiglieri, mi chiedono altre delucidazioni in merito, quindi a questo punto chiedevo questo. Nelle minori spese c'è una voce che io poi sinceramente non me la ricordo, al capitolo 1003, 457.220 euro, c'è stata una minore spesa di 2.000 euro, quindi va a 455.220, però questi oneri da contenzioso, ecco, volevo chiedere, questa voce così grossa, cosa contiene, è la questione ancora delle aree da restituire quei fondi? Chiedo all'assessore se lo sa. Posso chiedere quelle 3-4 cose, dopo va bene. Poi c'era l'altra, quella del 21.000 euro per acquisto aree nel 2017 per opere pubbliche, e poi nel 2018 c'è ancora la stessa voce, però di 158.000. Quindi volevo capire come mai 21.000 per acquisizione di aree per opere pubbliche, immagino che sia strade o reliquiati per fare le strade. Oppure, però voglio capire perché nel 2017 21 e poi 158 nel 2018. Poi c'è un'altra voce, sono 182.000 euro alla maggiori spese nella parte che riguarda oneri da contenzioso aree economico-finanziarie. Ecco, volevo una spiegazione anche su questo. Allora, la pagina 6, al capitolo 8.955, c'è stata una maggiore spesa di 182.000, ecco, volevo sapere, ricordarmi almeno cosa riguarda, perché non mi ricordo più. Quindi se si può avere una delucidazione. Ecco, queste quattro.
Allora, per la prima... Prego, prego, dottoressa Rossi.
Allora, in merito alla prima voce, era quella riferita al capitolo, mi ha detto, 1000 ogni da contenziosi. Allora, il capitolo è ampio perché sono più di 400.000 euro di stanziamento. Abbiamo tolto 2.000 euro perché ovviamente non erano necessari. Lì abbiamo stanziato ancora in esercizio provvisorio, abbiamo applicato un avanzo accantonato per il pagamento dell'esproprio, la seconda parte del borso del Mella.
Ah, ecco,
e l'avevamo ancora applicata all'epoca per il pagamento quello. I 182.000 euro dell'anno di contenzioso sono quelli per il pagamento della Maneggio 100 che sono andati appunto a sentenza, finanziata appunto per 175.000 euro dal fondo accantonamento rischi legali che abbiamo accertato con l'approvazione del consuntivo 2016. E poi gli altri 7.000 li abbiamo finanziati dalle risorse generali.
Volevo chiedere, perché così anche i consiglieri o il consiglio, se Maneggio 100 cos'è esattamente?
È IMU, è rimborso IMU per l'area Marzotto.
Per la Marzotto, Maneggio 100 è proprio l'area...
Con, ovviamente con le spese legali e tutto quello che sono stati condannati a seguito della sentenza. E poi c'era la parte relativa ai 158.
I 21.000 euro per l'anno 2017, penso che ci sia dentro anche in questo caso la tangenzia di Noves, quella famosa, una parte che deve acquisire il Comune. Poi, perché nel 2018 altri 158.000.
Forse si riferiva a quella, all'indennizzo per la tangenziale, quella nuova?
Posso rispondere?
Sì, prego.
Relativo all'ambito 2, quello, per capirsi, del polo logistico, sono 21.000 euro che è una partita di giro che verrà versato dai proponenti dell'ambito, che servono per l'accordo bonario per l'acquisizione di una porzione di area per realizzare la strada che collega la 668. Nel scendere dalla 668 ci sono dei piccoli porzioni di terreno che sono di proprietari diversi e quindi verranno acquisiti dall'amministrazione, ma tramite una partita di giro, e c'è già un accordo bonario per l'acquisizione.
Il 158 del 2000, questo anche? No, 21.000 del 2017, però nel bilancio 2018 ci sono altri 158.000, sempre lo stesso capitolo per acquisizione aree, o non so, acquisizione aree. Volevo sapere cos'erano.
Assessore Preti, prego.
Sì, si riferisce sempre all'acquisizione di aree dell'ambito di trasformazione 2.
No, credo. Sì, perché ne erano più porzioni in realtà. Scusate, se magari potete rispondere.
Allora si riferisce appunto all'ambito 2, ma anche il 9 e l'11, in sostanza quello che è relativo alla nuova tangenziale di linea verde, una parte anche dell'area che andremo ad acquisire nella zona dietro la Lidl, per capirci, quella zona lì. Comunque sono tutti importi relativi all'acquisizione di aree per la realizzazione di strade.
Altre osservazioni, interventi, consiglieri? Dopo acquisito il punto? Se non ci sono altri interventi, metto in votazione. Non dubitavo, prego, consigliere.
Sì, se tossisco, abbiate fede, abbiate pazienza. Dunque, quindi stavo dicendo, se tutti questi oneri sono da rimborsare, mi riferisco all'IMU Marzotto, più le spese legali, più le spese per acquisire le aree dove si verrà sviluppata la strada, eccetera, eccetera. Quindi non è vero che all'amministrazione non costa nulla. Cioè costa ugualmente, costa una cifra che è la somma dei due anni dove il comune deve acquisire queste aree per poter realizzare...
Stiamo parlando di due cose diverse, però scusi, per far chiarezza, qui si tratta di un rimborso di IMU che ha incassato...
Sì, ho capito.
Una serie di anni, il comune per i quali è stato riconosciuto un indebito arricchimento da parte del comune per la cifra corrispondente.
Sì, no, questo ho capito, perché l'IMU versata a suo tempo, adesso dobbiamo restituirla.
Evidentemente sì.
Sì, e va bene, e su questo va bene, su questo sta bene. Il problema...
Ha beneficiato i bilanci
precedenti. Per fortuna. Adesso rimborsiamo, però bisognerebbe anche dire se si erano fatte tutte le azioni, per poi vabbè, ma sarebbe troppo lunga stare a definire il perché, il per come questa IMU deve tornare indietro. Chiaro, c'è una sentenza, presumo, sentenza definitiva, per cui non c'è problema, la decidono i giudici. Mi riferivo alle strade. A parte che la strada, quella sopra, dietro la Lidl, a nord della Lidl, la strada interna potrebbe anche essere come strada privata loro e non in carico al comune, così non si prende nei costi e nelle manutenzioni, perché potrebbe far parte della loro lottizzazione, non è detto che dobbiamo per forza acquisirla e quindi non verrebbe il patrimonio del comune. Mentre invece appunto, perché quella viene costruita sul loro lotto, per cui ce la cedono in definitiva. Mentre invece la strada, quella della tangenziale ovest, il comune, per poter realizzare la strada, il committente deve acquisire l'area e metterla a disposizione del committente per poter realizzare la strada, ergo dire che al comune non costa niente e non è corretto, perché alla fine costa la somma dei due cifre annuali che sono state esposte.
Prego, assessore.
Beh, ma ci sono anche delle entrate relative di pari importo, nel senso che quando questi ambiti di trasformazione sono stati approvati e condivisi dalla Giunta, ma comunque anche il gruppo delle commissioni sono stati informati in merito anche alla strada che diceva prima, interno alla lottizzazione dell'ambito dietro la Lidl, vi avevo illustrato che le aree diventavano le strade interne di quella U che rimane all'interno della lottizzazione, diventa pubblica. Non condivido l'idea di realizzare dei quartieri con le sbarre dove diventa tutto privato e non c'è l'accesso libero alle varie residenze. E comunque tutti questi importi che abbiamo parlato prima sono partite di giro, perché nell'attuazione, nella convenzione FIE sottoscritta per l'attuazione di questi ambiti, è specificato che questi soldi che entrano verranno utilizzati per le strade, non è che sono soldi in più che porta il comune. Se non partivano questi ambiti non avremmo avuto le entrate e nemmeno le uscite, però questo fa parte della logica dell'attuazione di un ambito.
Prego, consigliere Casaro.
Visto che ci sono delle entrate e delle uscite, la stessa cifra dovrebbe essere esposta nelle entrate. Esatto. Quindi basta indicare il capitolo.
Allora, è il capitolo 896 di entrata, è pari a 31.000 euro, sono contributi agli investimenti da imprese, e 10.000 sono destinati ad altro e 21 sono quei 21 che poi vediamo in uscita. Lo stesso per il 2018, abbiamo 158.000 euro sullo stesso capitolo di entrata, sempre 896, e in uscita il capitolo che abbiamo descritto prima.
Se vuole intervenire ancora le chiedo anche di fare la dichiarazione di voto, altrimenti ci procediamo. Altri interventi? Nessuno? Mettiamo quindi in votazione. Favorevoli? Contrari? Consigliere Casaro. Astenuti? Consigliere Gottani, consigliere Zucchi. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Consigliere Casaro. Astenuti? Consigliere Zucchi e consigliere Gottani. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, approvazione nuovo statuto di ACM ai sensi del decreto legislativo 175/2016, tra l'altro propedeutico, come avevamo detto, l'operazione di fusione tra le due società. Prego, assessore Masini.
Allora, questo è l'adeguamento dello statuto, come già era stato fatto anche per BBS, per adeguarsi alla legge, per cui bisogna inserire tutti quei dati che servono per adeguarsi appunto alla legge Madia, che ha modificato tutta una serie di cose. E inoltre è stato allargato l'oggetto sociale proprio per permettere di fare più attività e non dover ogni volta modificare lo statuto per cose magari che non sono previste. E poi si sono modificate alcune cose, ma cose da poco, magari una parola qui e là, e soprattutto però si sono rafforzate e potenziate quelle che sono quello che è il controllo analogo. Infatti sono stati messi dei limiti ben precisi alle spese, ad esempio la società ha autonomia sulle spese fino a 40.000 euro, oltre i 40.000 euro deve per forza avere l'approvazione del socio unico, che in questo caso è il comune, e questo atto serve per procedere poi all'ultimo atto di fusione, che è quello che ci eravamo proposti ai fini della razionalizzazione delle società.
Qualcuno vuole intervenire a proposito? Prego, consigliere Bottani.
Volevo fare due o tre osservazioni su alcuni articoli. Allora, pur comprendendo che l'articolo 2, pur comprendendo che già l'ho detto anche in commissione, una serie di servizi che la società potrebbe affrontare o svolgere, ce ne sono dentro parecchi che non, per me non verranno mai attuati, mai attivati. Però a parte questo, l'articolo 2 inizia con la società svolge inoltre ogni attività connessa a due punti. Allora, questo qui per me è una questione di, non so, di italiano, penso, perché come fa a svolgere queste attività che si riguardano, non è vero che le svolge. Ecco, vabbè. Sì, no, ma è una piccola, sono piccoli.
Sì, no, ma ne prendiamo atto, lo correggiamo.
Potrà svolgere, anche se abbiamo già detto che sembra una cosa infinita, cioè ci sono dentro cose addirittura che non si avvereranno mai, però è stato detto che bisogna metterle in quanto, se dovesse capitare, lo statuto prevede anche, contempla anche la possibilità di fare queste. È un po' tirata, però...
Scusi, consigliere Gottani, sì. Mi dice esattamente il punto, così provvediamo direttamente.
Allora, il punto è l'articolo 2, alla quarta riga, la società svolge... Invece, secondo me, o potrà svolgere in futuro, o può svolgere, come si può, basta mettere la parola può, perché il può dà la possibilità, però attualmente non lo fa, fa qualcosa ma non tutto, quindi una piccola cosa. Insomma. Poi, l'articolo 3 e l'articolo 8, io noto delle incongruenze, che poi non so se c'è sottinteso qualche altra, come dire, interpretazione. All'articolo 3, dove c'è la pubblica governance, controllo analogo. Allora, alla terza riga, la società, pagina 3, la società realizza la parte più importante della propria attività, no, aspetta, ho sbagliato, no, inizia proprio l'articolo così, l'inizio proprio dell'articolo. La società manterrà la partecipazione del capitale sociale interamente in capo al Comune di Manerbio, quindi è il Comune di Manerbio che mantiene il capitale sociale. Poi, andando avanti sempre all'articolo 3, dove c'è stata anche la correzione in base alla legge Madia, dove parla dell'80%, una quota non inferiore, questa qui è alla 1, 2, 3, 4, 5, 6, alla settima riga, ottava riga, pagina 4, una quota non inferiore all'80% del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti affidati alla società da enti pubblici soci. Ecco, la domanda è questa: se il Comune di Manerbio è l'unico titolare che mantiene appunto il capitale, perché questa questione dei soci, questi enti pubblici soci, cosa c'entrano?
La proposta è di modificare la frase dal Comune di Manerbio?
No, qui voglio dire, siccome di là unico. C'è una contraddizione, perché all'inizio dell'articolo 3 parla che il Comune di Manerbio è l'unico che contiene, che mantiene il capitale.
No, chiedo, va bene.
Sì, no, chiedo, dicevo, dopo vedendo
questo... Perché, vabbè, i comuni soci sono soci in senso lato, nel senso che il socio è
no,
l'unico.
Però siccome parla di comuni soci, o qui si cambia mettendo che in futuro, se dovessero, non so, può anche essere, in futuro può
avendo,
anche...
avendo individuato il socio unico, il Comune di Manerbio, tra l'altro avendo appena liquidato la parte del socio di minoranza, sì. Almeno, secondo
però
me...
Però questa frase, non va bene allora. Cioè, il fatto che siano affidati sì. Alla società da enti pubblici soci, quali
bene.
Sono?
D'accordo, capito? La proposta è, la modifichiamo dicendo, dall'ente, dal socio unico, oppure dal Comune di Manerbio, che tanto cioè, è il socio.
Beh, il concetto è quello, siccome prima dice che è Manerbio, non so, può essere anche socio unico o Manerbio, non so, per me va bene uno o l'altro. Non so.
Dal Manerbio... socio unico, Comune di Manerbio.
Sì. Va bene. Poi l'articolo 8 c'è ancora. Allora, l'articolo 8, a pagina 4, in fondo, proprio l'ultima riga, dove dice fino a che tali beni saranno nel patrimonio della società. Allora, qui ci sarà una possibilità che il patrimonio possa essere dato anche ad altre realtà, altre società. Però messo così, non si capisce bene, insomma, perché sembra che o che si metta anche qui, in futuro può essere fatto anche questo. Allora, l'articolo 8, pagina 4, dove parla le quote sociali non sono liberamente trasferibili, avendo la società competenza su beni patrimoniali anche inalienabili, l'ente locale socio fondatore è tenuto a mantenere complessivamente la proprietà dell'intero capitale sociale, fino a che tali beni saranno nel patrimonio della società, perché possono anche uscire, non so. Cos'è che dice ancora?
C'è in discussione la questione intanto del ramo dell'idrico.
Ramo idrico?
Del ramo idrico. C'è in questo momento in atto un dibattito a livello di ATO per capire se società partecipate da enti pubblici in modo totalitario, in questo caso in modo unico, se ne ritenersi società pubbliche di diritto privato, cioè debbano essere trattate come società pubbliche di diritto privato, oppure società pubblica tout court, cioè banalmente se la gestione del ciclo idrico deve comportare un conferimento cinquantennale, oppure se si paventa la possibilità di cessione all'interno del gestore unico provinciale a fronte di partecipazione del gestore unico. Quindi non è ancora stata chiarita la questione.
Quindi questo, cioè, messo come messo così, va bene, mi sembra che, perché c'è sempre viene ribadito sempre che il comune è la società, anche qui l'articolo 8 inizia, la società totale capitale pubblico ed è interamente posseduta dal comune di Manerbe, cioè lo ripete anche qui l'articolo 8. Qui però parla che in futuro può anche darsi che se vengono alienati dei beni patrimoniali possono anche intervenire altre società, altri enti. Ah, ecco, va bene, non ho capito, va bene, va bene, ecco, sì. Sì?
Integriamo con queste modifiche.
Allora, se viene integrato queste modifiche, il mio gruppo vota a favore del regolamento.
Abbiamo già preso nota di tutte le modifiche.
Va bene.
Ok. Sull'articolo 8 non abbiamo capito che cosa in particolare, però c'è nulla?
No.
Va bene.
L'articolo 8 ribadiva ancora che il comune è titolare, no? Unico, quindi. Però dopo non si capiva bene sul fatto della vendita. Ci sono dei beni, quindi con la cessione dei beni subentrano anche altre società o altri enti.
No, no, si tratta di cessione di beni, di vendita.
Non è che sono molto esperto, né, per carità.
No.
Però certo. Vedendo il concetto, io guardo il concetto in italiano.
No, si tratta di cessione di beni, cioè se domani dovessimo vendere, ipoteticamente, ma non è possibile, la scuola, questo diventa.
Sì, esatto. Venga ritenuto da più soggetti pubblici.
Ecco, allora invece, siccome il segretario ha verificato un'altra contraddizione nei termini che lei prima portava,
bene,
cioè alla fine del paragrafo 8 probabilmente sono refusi di precedenti stesure, alle ultime due righe dice qualora il capitale sociale venga detenuto da più soggetti pubblici, il controllo congiunto viene esercitato dagli enti secondo le previsioni di legge, per cui potremmo anche togliere integralmente questa frase.
Difatti mi era rimasta ancora qui, ma non avevo ancora, perché devo saltare il grillinano.
Ok. Allora,
se no sto cercando di seguire un po'.
Allora è anche quindi la successiva frase, alla società possono partecipare altri enti, queste qua secondo me sono state prese pari pari dalla norma, quindi alle
sì,
società possono partecipare altri enti pubblici locali, aziende speciali e consorti di enti locali con finalità istituzionali, ma in ogni caso se questo fosse ammesso da un successivo consiglio bisognerebbe comunque modificare
il statuto
e quindi è inutile metterlo dentro.
Va bene, no? Anche questo va bene.
Sì. Quindi verrà tolto da questa parte. Il microfono per cortesia.
Scusa, la parte finale dell'articolo 8, tutta la parte finale da qualora il capitale sociale venga detenuto fino alla fine dell'articolo 8, va bene? Il penultimo e l'ultimo, tutti e due. cioè da qualora il capitale sociale venga detenuto da più soggetti fino a in fondo dove c'è con l'oggetto sociale.
Fino alla fine, okay. del
tutta la parte finale dell'articolo 8.
Perfetto.
Più l'articolo 2 dove dice svolgere, si può, mettiamo può svolgere, ok? Sì. E l'altro, c'è ancora una parola, anche quella, dov'è? L'articolo 3 dove dice affidati alla società da enti pubblici soci, mettiamo semplicemente affidati alla società dal socio unico e basta. Okay.
Quindi abbiamo preso nota di questi, di queste variazioni, quindi emendiamo direttamente con queste modifiche e lo poniamo in votazione. Qualcuno, prego, consigliere Fornari.
Allora, a nome del gruppo, una dichiarazione di voto unica per questo punto e anche per il successivo. L'approvazione del nuovo statuto di ACM è un altro passo verso la promessa razionalizzazione delle società partecipate dal Comune che ci porta verso l'annunciata fusione. In questo modo otterremo un ulteriore contenimento dei costi di funzionamento ed anche un maggiore e migliore controllo da parte del socio comune. E per questo motivo, conformemente a quanto più volte detto anche in passati consigli, che votiamo favorevole a questo punto e poi anche al successivo.
Grazie consigliere Fornari. Prego consigliere Casaro.
Dunque, premesso che io sono contrario a quelle che sono le organizzazioni delle municipalizzate se non sono strutturate per fare il loro mestiere e quindi in questo caso l'oggetto sociale è il mondo e quindi non può essere strutturata per fare il mondo, per cui una società di questo tipo in questo momento sono dei costi che si possono evitare. Detto questo, per cui non mi va bene quello che è lo statuto, non mi va bene quello che è l'oggetto ampliato, non mi va bene praticamente niente della società, perché io vorrei chiudere le società, non tenerle lì a far niente, a fare dei costi appena. E in più vorrei sottolineare come, e non capisco come, che sarà argomento anche del prossimo ordine del giorno, come il revisore dei conti possa mandare un suo parere striminzito di 4 righe, senza nessuna descrizione, nulla di nulla, può mandare un parere striminzito il giorno prima del consiglio, il giorno del consiglio e il giorno prima di quello prima. Allora, i casi sono due. Nel primo parere di revisore, che parlo quello della variazione di bilancio, lui parla del 21 novembre ed è arrivata il 28. Il secondo, quello dello statuto, parla del 23, è arrivato il 29, o il 29 sul 29, perché mi sembra sia l'ultimo questo qua, il 29 sul 29, proposta statuto ACM il 29 ed è arrivato il 29. Il regolamento di contabilità il 23 per il 30 e la variazione il 21 per il 28. Allora, io capisco tutto, però adesso, a parte che sono copia e incolla, insomma, non c'è che c'è sto relazione per cui spiega, non spiega, per quali conti, per come sono emossi, che com'è, per cui c'è, pone una tabella che è poi quella che è stata mandata dal comune, dice parere si approva, fine. Sta storia, adesso non è che deve andare avanti così, cioè ci sono dei regolamenti, io mi sono anche un po' rotto, cioè di avere un parere del revisore il giorno del consiglio,
capito, ma
dove è chiaro, no, ed è esplicito, non no. Mi lasci finire, perché volevo è chiaro, è esplicito, nel regolamento c'è scritto che deve essere depositato nel momento della convocazione. Allora, se il revisore è lento, allora mandiamocelo prima. Cioè, capito, dopo tutto,
no, prima mi faccia finire.
No,
le ricordo che questa amministrazione, io non so, poi dopo non sono un esperto di altre amministrazioni, quindi è stata una delle amministrazioni che ha denunciato presso la prefettura un revisore dei conti che non mandava i pareri, però quando c'era proprio il rischio che non li mandasse più. Qui adesso io non so le tempistiche di avvio dei documenti da parte nostra, magari chiedo poi dopo l'assessore di assistermi in questo. Però evidentemente se sono stati mandati in tempo, poi dopo è il revisore. Ricordo anche che il revisore è un organo sostanzialmente nominato da terzi, non è che noi possiamo...
Ho capito, ma visto considerato che nei tre verbali sono consecutivi, non è che nel frattempo ha fatto altri comuni, ha fatto altri verbali. Cazzo, sono tre verbali consecutivi a distanza dal 21 al 30... Insomma, revisore, o si dà una mossa, perché sennò non è possibile. Lei capisce che la nostra, io se avessi voluto fare delle domande a revisore, potevo fare niente. Dopo tutto il revisore, io posso rivolgermi al revisore come consigliere di minoranza, posso rivolgermi al revisore per avere dei chiarimenti, perché è previsto. Però cosa mi rivolgo a chi se mi arriva il giorno 30 per il 30?
Chiedo un chiarimento all'assessore rispetto alle tempistiche della gestione dei documenti.
Allora, noi l'abbiamo mandato per tempo tutta la documentazione al revisore, anzi l'abbiamo mandato anche prima rispetto a quelli che sono i termini previsti per tutta la documentazione. Se è lento, io capisco che lei dice lo dovete mandare prima. Ma non è che noi le cose le facciamo 2 mesi prima, cioè quando sono pronte le inviamo. Questa, ad esempio, la variazione del bilancio, le variazioni che sono state approvate stasera sono state mandate subito dopo la commissione. Quando le abbiamo viste in commissione, quindi risaliamo a 3 settimane fa, è stata fatta la giunta e è stato mandato subito il revisore. È arrivato 2 giorni fa, cioè io... Possiamo sollecitare ancora queste cose al revisore, di essere più veloce, così, l'importante è che noi rispettiamo i termini, però proveremo a inviarle il prima possibile sicuramente, ma più di tanto non possiamo fare, non riusciamo a preparare delle cose 2 mesi prima, perché così il revisore ha tutto il tempo per fare i suoi pareri. Cioè, ritengo che sia, è vero che se voi volete fare delle domande al revisore a questo punto non c'è il tempo. Però è un parere favorevole e è già qualcosa.
È anche vero,
però
io,
più di tanto non sappiamo cosa possiamo fare.
Nella situazione specifica non ho seguito le tempistiche, è anche vero che in passato per questioni di urgenza abbiamo mandato non con un congruo anticipo qualche volta la documentazione, ma in questo caso mi sembra che tutti i tempi siano stati rispettati.
Allora, nel momento in cui c'è una questione d'urgenza nessuno ne mette in discussione. Se c'è l'urgenza si chiama urgenza apposta, ma per sempre il profilo della trasparenza, premesso che questa relazione non è manco firmata, dico, ma mettete quella almeno protocollata con l'arrivo, magari anche con la partenza sarebbe al massimo, perché non si capisce quando è andata e quando è arrivata. Esiste solo una data.
È firmata digitalmente, mi dicono no, per far fronte all'affermazione che ha fatto, perché non vorrei mai che fosse tratto in errore, diciamo, dal documento cartaceo stampato.
No, giusto, allora inviate il file firmato digitalmente. Allora, stavo dicendo, per trasparenza ci sarebbe meglio il protocollo di andata e di ritorno, così uno ha contezza di quello che è effettivamente le tempistiche. Perché io non ho ragione di dubitare che voi l'avete mandata per tempo, però chi me lo testifica? Nessuno. Allora dico, siccome poi quando arriva digitalmente e il protocollo viene assegnato automaticamente e viene stampigliato a lato, mandate il file, quello col protocollo, quantomeno si sa, perché l'unica data che viene accertata è la data che il revisore pone, che come ho detto è il 21, il 28 e il 29.
Allora, relativamente a questa corrispondenza mi faccio carico io di impegnarmi, che anche se in ritardo, o altrimenti la prossima volta facciamo in quel modo lì, non è un problema. Cioè, però le mail e quantomeno adesso non so che mezzi e strumenti siano stati utilizzati per lo scambio epistolare, però sicuramente riportano le date. Comunque la firma era digitale sul documento. Quindi, va bene. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Consigliere Casaro? Astenuti nessuno? Per immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Consigliere Casaro? Astenuti nessuno? Quindi viene approvato il testo così come emendato in questo Consiglio. Punto numero 3. Approvazione del nuovo regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui è il decreto legislativo 118-2011. Prego, consigliere Masini.
Allora, il regolamento di contabilità, anche questo è un atto dovuto perché deve essere adeguato questo regolamento al nuovo bilancio armonizzato, per cui è stato adeguato, ma nel senso è stato rifatto completamente, perché è una cosa completamente diversa. Allora, questa mattina abbiamo provveduto a fare anche una mail a tutti i consiglieri, mandandovi una sintesi, un prospetto riassuntivo, perché il regolamento è una cosa lunga e anche noiosa, devo dire. Per cui potevate vedere le cose principali. I commissari l'hanno già questo prospetto perché l'abbiamo visto anche in commissione, però dovrebbe essere arrivata a tutti, insomma. E sostanzialmente questo regolamento, in questo regolamento è stato inserito quello che riguarda il DUP, che in quello precedente non era previsto, e abbiamo messo in questa sintesi le date che sono state modificate. E sono comunque a favore, favorevoli rispetto a prima per la tempistica, per i consiglieri, i tempi che hanno per vedere la documentazione, per essere depositata, eccetera. E sono le cose principali. Poi non sto a elencarvi tutto perché penso che sia insomma inutile, oltre che noioso, però se avete qualcosa da chiedere in merito a questo è una cosa obbligatoria che bisognava fare. Penso che tutti abbiate questo prospetto. Ecco, sì. Sì. Ecco, quello lì è un prospetto riassuntivo delle cose che forse sono quelle che interessano di più i consiglieri, però nulla vieta che se avete qualcos'altro da chiedere lo potete fare.
Grazie. Assessore, interventi? Prego, consigliere Casaro.
Dunque, un regolamento fatto dove stabilisce la tempistica, io spero che venga adottato in toto. Anche perché ci sono dei tempi ben precisi anche sul revisore, perché in questo caso se il revisore non si adatta a questo regolamento vuol dire che è meglio che cambi di mestiere, perché in pratica potrei impugnare i verbali mancando la documentazione come previsto dal regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale. Allora, io spero che adesso con questo regolamento ci si dia una mossa a tutti, e anzi, per questo sarò favorevole a questo regolamento, in quanto stabilisce la tempistica, stabilisce chi deve fare cosa, e questo qui all'onore della cronaca della trasparenza, anche se la prossima volta voi sarete di qui, quindi sarete voi a... io mi auguro che sarete di qui, spero di sì, per cui magari sarete voi che mi impugnerete le sedute perché manca il parere del revisore.
Va bene, grazie. No, sono contento che ci sia, che questo regolamento faccia un po' più chiarezza ovviamente sugli elementi tempistiche, e speriamo che questo ci aiuti anche a essere un po' più formali nell'adozione dei nostri atti. Prego consigliere Gottani.
Allora, cosa diciamo? Diciamo che il regolamento è un regolamento per tutti i comuni, quindi è una coppia che rispetta la normativa, quindi non si possono fare modifiche o cambiamenti di rispetto a quello che... Faccio solo una battuta, cioè quando vedo tutto l'elenco delle scadenze, perché anni fa non c'erano l'approvazione del documento unico di programmazione, non c'era il bilancio consolidato, c'era solo il consuntivo, rendiconto, l'assestamento il 30 di novembre, poi c'era il bilancio di previsione. Io mi domando, umanamente, com'è possibile mantenere tutte queste scadenze e non cadere in qualche buco prima o poi, perché secondo me, dopo ho sentito anche una cosa, che alcuni comuni dove hanno sperimentato e sono venuti da Roma per verificare come funziona, hanno avuto un po' di lamentele, perché riuscire sempre, perché ci sono anche degli imprevisti, io parlo adesso dell'amministrazione che potrebbe esserci, non sto lì a dire o voi o chi ci sarà, però per chi amministra con questo calendario bisogna aprire gli occhi, perché c'è la trasparenza, bisogna fare in modo che il consigliere possa, diciamo, fare degli emendamenti, tutti questi, quando cominciamo a vedere che il revisore che deve solo guardare e dare il parere è il primo che non dà il buon esempio, capite che un po', ecco, diciamo, lo metto sotto forma di battuta, però mi rendo conto che da come la calendarizzazione di questi interventi è pesantina, insomma, ecco, perché bisogna poi riuscire a rispettarli, perché non è così semplice. Mi metto nei panni anche di chi lavora, in questo caso la signora Manuela Rossi e dei funzionari della ragioneria. Vabbè, comunque al di là di questo il mio gruppo è favorevole, quindi diamo parere favorevole al regolamento.
Grazie consigliere, altri interventi? No, ecco, mi associo a quanto detto dal consigliere Gottani, qui davvero bisognerebbe adottare un regime di semplificazione vero, perché norme ingarbugliate e procedure così complesse sono veramente molto, rendono difficili qualsiasi percorso autorizzativo decisionale, sia per i funzionari che per gli amministratori. Prego, assessore Masini.
Solo per puntualizzare che questo regolamento non entrerà in vigore subito, perché si deve seguire i tempi di pubblicazione, ci sono dei tempi per cui per il prossimo consiglio, la presentazione dei prossimi documenti, seguiremo ancora l'iter vecchio. Dal prossimo anno entrerà in vigore questo qui, però ci sono tutti dei tempi da rispettare.
Perfetto, se non ci sono altri interventi, poniamo in votazione, non è necessaria l'immediata eseguibilità per il punto, quindi favorevoli, unanimità. Grazie, non ci sono comunicazioni, grazie a tutti.